Sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
E buona domenica, un saluto a tutti e un saluto ovviamente anche a Graziano Braga, come sempre in mia compagnia per questa trasmissione Spazio Obiettivo di X. Buongiorno Graziano, ben trovato.
Buongiorno Roberto, buona domenica a tutti, come sempre buona domenica anche a tutti quelli che sono in ascolto.
Allora, io so che sono diverse le cose che vuoi subito condividere con noi e poi ci sarà anche lo spazio per dei saluti e per l'intervista, ma intanto andiamo con ordine. Graziano.
Allora, la cosa che mi ha fatto molto piacere è che io ho accennato la domenica scorsa al discorso sulle radiosonde. Questa cosa ha avuto abbastanza interesse, al punto che io dico che ci sono, chi vuole approfondire questo argomento, ci sono vari siti che si occupano di questa cosa, basta scrivere radiosonde e c'è veramente il mondo. Io quando faccio le mie prove, perché comunque qualche prova l'ho fatta anch'io, mi appoggio a un sito che si chiama radiosondi.info, radiosondi con la y finale.info. Questo sito traccia tutte le cose che sono in volo e può essere d'aiuto per avvicinarsi poi ad attrezzarsi in proprio con il proprio software e tutto quello che serve appunto per andare a recuperare queste sonde, questa specie di caccia alla volpe, che comunque la parte bella è anche seguire un po' cosa succede nell'atmosfera quando questi oggetti sono in volo. Quindi ci tenevo a ribadire questa piccola cosa. Poi la 12ª giornata mondiale della radio, che si celebrerà il 13 febbraio, ha come tema la radio e la pace. In questo caso la stazione, quella dove c'è il famoso alternatore che doveva essere attivato a Natale, ma poi per motivi sanitari non è stato fatto funzionare, verrà attivato questo famoso alternatore. Quindi la stazione SAQ sarà attiva per la messa in onda del messaggio, di un messaggio di pace del mondo intero, utilizzando l'alternatore Alexandersons da 200 kW, quello del 1924, uno dei due ancora attivi nel mondo, sulla frequenza di 17.2 kHz in telegrafia. L'appuntamento per il programma, diciamo così, che l'apertura dei posti per i visitatori a Grimenton è alle 15, però la diretta comincia alle 15.25, poi fino alle 16 ci sarà il vero e proprio messaggio che verrà trasmesso. Sono previste anche delle trasmissioni di prova verso la 1, più o meno le 13 ora locale, una trasmissione di 20-30 minuti per verificare che tutto funziona. Sono graditi i rapporti d'ascolto, che possono essere inviati a info@alexander.n.se. comunque, se andate sul sito di SAQ, dove c'è l'Alexanderson, su questo punto, questo rotore, trovate tutti i link per poter inviare i rapporti di ascolto elettronici, che verranno poi a loro volta sicuramente corrisposti. Questo tipo di attività ha anche lo scopo di fare delle prove nelle VLF, cioè nelle frequenze molto molto basse, dove non è semplice magari disporre l'antenna, ma si possono fare delle ottime ricezioni, e questo segnale, visto che viene attivato raramente, può anche essere una buona prova di ricezione per ottenere una QSL particolare che non è disponibile tutto l'anno, insomma, ecco. Roberto, se hai qualche mail da leggere, io direi che è il momento di farlo.
Guarda, a proposito delle radiosonde meteo, c'è Andrea Zamproni che ci scrive: durante la trasmissione avete menzionato appunto le radiosonde, la ricezione e l'eventuale recupero. Io mi sono imbarcato anche in questa esperienza, e allega anche alcune foto di una radiosonda recuperata lo scorso 15 gennaio, lanciata da Camery lo stesso giorno. Il recupero è stato molto semplice, ci scrive, e la sonda, completa in ogni sua parte, giaceva in un campo non lontano dalla strada provinciale. non sono quello che viene definito cacciatore di sonde, effettuo l'uscita solo se il recupero è favorevole, vicinanza rispetto al QTH, nessun impegno, eccetera. Spesso però vengo battuto sul tempo. Ecco, dal 2020 ho installato a casa un ricevitore operativo 24 ore tutti i giorni della settimana che riceve i pacchetti ricevuti dalle sonde di Cameri, Udine e San Pietro Capofiume e li condivide sulla piattaforma www.radiosondi.info. Questo è quello che ci scrive Andrea su, appunto, sulle radiosonde. Poi abbiamo ricevuto diversi altri rapporti di ascolto, come al solito non possiamo menzionarli tutti, però forse, ecco, Carlo Tenga che ci scrive: ascolto sempre volentieri tutta l'ora di trasmissione da Obiettivo di X fino alla fine, con interessanti argomenti attuali della nostra società. Apprezzo che AVR abbia deciso di perpetuare l'incontro settimanale per gli appassionati del radioascolto e spero che con il tempo continui. Incontrarsi sulle onde corte è sempre qualcosa di speciale e insostituibile. Grazie davvero Carlo per queste belle parole. Ancora Carlo Giordani che scrive: sto andando da mia sorella che ha preparato la pasta al forno e come dire, tra un po' ricomincio lo smart working in montagna, seguiranno foto di grigliate. Lui questi discorsi li fa con me e quindi che devo dire, Carlo, continuiamo a farci del male, ecco, non so, scherzo ovviamente. Allora Fiorino De Lazzari invece Fiorino De Lazzari ci scrive qualcosa di interessante, rubrica Obiettivo di X interessante, specialmente l'intervista a Riccardo Chiari. Come ha detto anche Andrea Zamproni, l'aveva detto anche lui, mi è piaciuto anche la presentazione nell'edicola RWS del libro di Andrea Riccardi, La guerra del silenzio, che mi riprometto di leggere. Questa è una cosa che mi ha colpito, al di là della curiosità, la volontà di approfondire. E infine, Alessio Beatrice, ho ascoltato con particolare interesse questa puntata di Edicola RWS. Il tema del comportamento delle religioni, specialmente dei cattolici, durante la Seconda Guerra Mondiale viene trattato purtroppo molto raramente, quindi ci fai complimenti per aver affrontato anche questa prospettiva, insomma, a volte complicata. Mi fermo qui, naturalmente mi scuso con tutti coloro che ci hanno scritto e a cui magari non diamo una risposta verbale, però ecco, riceverete sicuramente una conferma, una QSL virtuale attraverso internet, e quindi grazie e continuate a mandarci i vostri rapporti di ascolto sempre sulla nostra mail di riferimento, che è awr@hopemedia.it.
Sì, anch'io incentivo sicuramente a inviare le QSL e anche a inviare i video sulla nostra pagina Facebook, dove io sono attivo a vederli, farli passare anche questa settimana.
Tantissime persone che utilizzano questo servizio della pagina Facebook.
Veramente, poi fa molto piacere a volte vedere anche fotografie particolari, perché qualcuno allega foto di ascolti molto singolari, tipo quel bambino vicino a quella grossa radio che mi sembra di averti anche girato,
sì,
Roberto.
Molto
carino. Sono quelle
molto
cose carino, molto particolari, che effettivamente è un piacere da vedere.
Senti, più o meno che numeri abbiamo, diciamo, sulla pagina Facebook? Non so se possiamo dire qualche cosa su questo, poi naturalmente sono sempre numeri relativi a una singola trasmissione di un'ora la settimana, però mi pare interessante.
Guarda, i numeri sono veramente alti, ci sono dei post che hanno anche un migliaio di contatti, quindi vuol dire che ci sono tantissime persone che ascoltano e guardano, come immagino che ci siano anche persone che magari guardano e ascoltano in differita dai link che io pubblico alla fine del programma, in modo che se qualcuno si è perso la trasmissione tramite internet la può risentire.
Certo.
Tra l'altro, a tal proposito, volevo dire che domenica è stata una giornata molto buona, perché a parte un po' di incertezza all'inizio della trasmissione con un po' di QSB, poi il segnale si è diventato subito molto molto stabile. Qui a casa mia addirittura sembrava un emittente FM, perché era priva di ogni disturbo, di ogni incertezza, al punto che ho pubblicato un secondo video con una radio portatile con la sua antennina stilo, proprio per far vedere che il segnale era veramente forte. Poi ho controllato, come faccio sempre, con l'amico Adrian Mikalev da Malta, che pubblica sempre tanti video. Ho visto che là la situazione era un po' più complicata, però in questo periodo dell'anno secondo me ci sta. A proposito di Adrian, stanno attraversando un periodo un po' complicato perché c'è una forte attività sismica nella loro zona. Speriamo che la cosa finisca in fretta e soprattutto che rimanga in mare, in modo da non creare problemi sulla terraferma. Certo. ai suoi concittadini.
Certo. Tanti auguri anche a tutti i nostri amici ascoltatori di Malta. E ora abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia un ascoltatore, un radioamatore, Gianluca Perrone. Ben trovato Gianluca, grazie per essere con noi quest'oggi.
Ciao Roberto, buongiorno, ciao carissimo.
Buongiorno, da quanto tempo sei un radioamatore?
Beh Roberto caro, io sono radioamatore da più di 20 anni, anche perché pochi giorni fa ho proprio sottoscritto la richiesta del terzo rinnovo decennale della patente, quindi diciamo che insomma sono un pochettino navigato e raggiungere questa quota, questo obiettivo.
Navigato ed esperto ovviamente.
sì diciamo che abbiamo fatto qualcosina, dai. Senti, ci siamo andati un po' da fare.
Senti, tu abiti a Grottaglie in provincia di Taranto.
Sì.
Ci vuoi dire come sei entrato in contatto appunto con questo mondo dei radioamatori? Qual è stato lo stimolo che ti ha portato a decidere di essere parte di questo mondo?
Certo, assolutamente sì. Allora, diciamo che ecco, la mia passione per la radio è nata nel lontano anno 1994. Ricordo che frequentavo le scuole medie e un mio compagno di classe, un vicino di banco, durante l'ora di ricreazione, tirò fuori dallo zaino uno strano strumento di colore nero che a prima vista aveva praticamente le sembianze di un mattone, insomma, no? Ovviamente potete capire bene, la mia curiosità era elevata all'ennesima potenza e premetto che non avevo mai visto prima di quel momento un ricetrasmettitore. Gli chiesi ovviamente di mostrarmi quello scintillante gingillio che aveva proprio quel classico profumo di nuovo, no? Molto, sì. molto noto, esatto, a noi radioamatori, e che emetteva degli strani rumori, insomma, no? il famoso rumore del fruscio, il famoso rumore del QRM che molti radioamatori, anzi tutti i radioamatori amanti della radio conoscono. Bene, io ho questo ricordo veramente indelebile di quell'evento, purché anche se comunque è lontano veramente tantissimo negli anni, non so se fosse un segno del destino o cos'altro, ma proprio nel momento in cui eravamo lì a soffermarci insomma su questo giocattolino, udimmo una voce che proferiva queste parole e credetemi, è veramente un ricordo indelebile: aiuto, aiuto, mi sente qualcuno, ho avuto un incidente, aiutatemi, non riesco a uscire dal furgone. Beh, capite bene che all'epoca eravamo dei ragazzini, quindi siamo immediatamente ci siamo guardati e ci siamo detti: ma qui insomma c'è qualcosa che non va. Essendo ovviamente, come vi dicevo prima, assolutamente acerbi e novizi del settore, non comprendemmo subito cosa si potesse celare dietro quella voce. Essendo appunto nell'ora di ricreazione, contattammo immediatamente la nostra insegnante, la quale ma veramente per un insieme di situazioni del destino capì subito che c'era qualcosa che non andava, perché probabilmente ci vide un po' terrorizzati, e lei stessa in quell'occasione disse: no, non vi preoccupate, adesso chiamo io, vediamo che cosa sta succedendo. Diciamo che per un connubio di eventi in quel momento, anche perché mi ricordo che la mia scuola era molto vicina alla tangenziale, dopo circa 5-10 minuti udimmo subito insomma le sirene di soccorso e di qualcosa, e la nostra insegnante poi ci disse: guardate, avete avuto ragione, siete riusciti in qualche modo a sentire qualcuno, perché c'è stato un incidente con feriti e quindi qualcuno avrà lanciato via radio insomma questo segnale di aiuto e di soccorso.
Quindi era sulla 27 MHz.
Esattamente, era un barracchino CB, un famoso Alan o un Intec, un Alan 38, adesso non ricordo, comunque quelli che all'epoca insomma si potevano acquistare, e era praticamente sul canale 5, probabilmente il canale di emergenza, sul canale 9, ecco, adesso questo è un dato che non riesco
Ma
a ricordare.
È vero che sì. Poi è stato sequestrato dal preside, si trova ancora in uno dei cassetti di una scuola di Grottaglie questo apparecchio? No,
assolutamente, okay. Anche perché il mio compagno di banco, poi una volta terminato il quarto d'ora, 20 minuti di creazione, la maestra ovviamente ci aveva un attimino sgamato, quindi abbiamo chiuso tutto quanto, abbiamo ripreso ovviamente le lezioni.
E da
comunque
lì...
sì, 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 esatto, bravissimo. Da lì potete immaginare che quell'evento ovviamente incrementò all'ennesima potenza la mia curiosità, ovviamente tanto da portarmi a mettere in croce i miei genitori a comprarmi finalmente un'apparecchiatura simile, no? O che facesse comunque le stesse cose. E qui ovviamente ci scappa anche una risata, perché quello strumento fu spacciato come mezzo per mettersi in contatto con gli altri amici di scuola e ovviamente svolgere i compiti con maggiore,
certo, per motivi di studio, per motivi di studio,
assolutamente,
chiaramente.
Sì, Roberto,
chiaramente.
Assolutamente.
Senti Gianluca, attualmente invece, insomma, che cosa adoperi, ecco, per
ovviamente partendo Roberto da quell'evento potete capire ovviamente che lì è stato ovviamente l'inizio di tutto. Poi abbiamo cominciato ovviamente a sperimentare le prime antenne, a sperimentare i primi apparati, e poi successivamente nell'anno 2002 la preparazione per affrontare con profitto l'esame per il conseguimento della patente di stazione da radioamatore. Ovviamente conseguita la patente, che all'epoca era l'obiettivo principe, l'obiettivo cardine di tutto, abbiamo cominciato ovviamente a costruire antenne, la manutenzione dei sistemi personali e degli amici, le attività in portatili e le attivazioni ovviamente dei luoghi, e non ultimo, proprio in questi ultimi anni, l'attività del radioascolto. Mi sono notevolmente appassionato all'ascolto come BCL ed SVL, allo studio dei fenomeni propagativi, anche perché comunque conoscere la propagazione è elemento fondamentale per il radioascoltatore, per riuscire a scegliere gamme e paesi verso cui rivolgere la propria attenzione in determinati orari. E ad esempio, per citare un piccolo esempio, in quest'ultimo periodo io sto tenendo tra virgolette sotto controllo alcune bande di frequenza, la banda dei 31 metri, la banda dei 25 metri e la banda dei 19 metri, che consentono di fare degli ottimi collegamenti soprattutto durante le fasce notturne, e ovviamente anche in base alle propagazioni al tipo di propagazione di ciclo solare. Insomma, dipende tutto dalla propagazione.
Gianluca, tu che lavoro fai nella vita? Diciamo,
allora, io nella vita io mi dedico a tutt'altro. Ovviamente l'hobby del radioascolto, io sono un impiegato pubblico, lavoro ovviamente per la pubblica amministrazione. L'attività radio ovviamente è un hobby che non c'entra niente con la mia attività lavorativa, però cerco ovviamente di trovare il tempo, visto che purtroppo sono praticamente quasi sempre impegnato durante l'arco della giornata, di trovare il tempo, il giusto tempo, ecco, da dedicare all'attività,
sì,
radio,
certo,
che credetemi dovrebbe essere molto di più per tutto quello che c'è da fare.
Graziano, una domanda per te, ma ecco, noi abbiamo intervistato appassionati a questo mondo dei radioamatori, come dire, con professioni molto diverse. Avevamo sentito degli artisti, degli orafi, adesso c'è un dipendente pubblico, non so se abbiamo sentito anche di altri, ma insomma è veramente trasversale questa passione. Come la si spiega questa cosa?
Innanzitutto saluto Gianluca, che non l'ho ancora fatto, con cui ci conosciamo anche personalmente da diverso tempo.
Ciao, grazie.
Effettivamente è una cosa molto trasversale, e secondo me c'è anche spazio per andare, diciamo così, a contaminare altre persone che magari non immaginano minimamente che possa essere una cosa che gli piaccia.
Ah, tra l'altro ti ricordi che abbiamo intervistato anche un prete, eh?
Anche... Sì, il mitico Don Fabrizio.
Esatto, quindi
Milano,
veramente di tutto e di più, eh?
Certo, tra l'altro la cosa molto interessante, magari poi se riusciamo lo faremo, lo coinvolgeremo, Luca, i due IKE, quello che abbiamo sentito, che ha la pagina su YouTube con molti filmati, ha fatto qualcosa per coinvolgere le persone che stanno sostenendo l'esame, e così a grandi numeri pare che ci siano quest'anno quasi 2000 persone che si sono iscritte per sostenere l'esame da radioamatore. Ora mettiamo pure che poi qualcuno non arrivi alla fine, però malgrado tutto nei giovani questo tipo di curiosità, se opportunamente stimolata, può generare ancora qualcosa di positivo.
È vero che nella patente, diciamo nella riforma della patente, c'è anche come requisito indispensabile l'ascolto di spazio obiettivo di X. Mi hanno detto una cosa del genere, non so se puoi confermare. Grazie.
Diciamo che questa è una
no, eh?
Magari fosse così, però sicuramente molte persone, se si avvicinano a questo mondo, lo trovano interessante, anche perché comunque ascoltare obiettivo di X è veramente molto semplice ed è anche un modo per costruire qualcosa, come dico sempre io, oppure rimettere in piedi una,
certo,
vecchia radio. Coinvolgere i giovani secondo me è molto importante. Tu cosa ne dici, Gianluca, sul fatto del coinvolgimento delle persone? Cioè, cosa faresti per cercare di spingere persone che sono lontane da questo mondo ad appassionarsi?
Ecco, allora innanzitutto ti saluto anch'io, Graziano, perdonami perché prima non l'ho fatto. Graziano caro, questa è una domanda bellissima e io ovviamente ti ringrazio per avermela rivolta. Io innanzitutto sono certissimo che la cosa più bella del mondo della radio, che reputo assolutamente un hobby intelligente, l'hobby del radioascoltatore, l'hobby del mondo della radio, ecco, definiamolo tale, sia il fatto di dare la possibilità alle persone di conoscersi prima in maniera virtuale, ecco, passatemi questo termine, ovvero tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura radio, cioè conoscendo nel caso specifico ovviamente dei radioamatori che scambiano ovviamente il contatto, la comunicazione. Ma la cosa più bella io penso che sia anche successivamente anche il fatto di conoscere le persone fisicamente, cioè incontrarsi, stringere le nuove amicizie, e molte volte si parla anche di amicizie che vanno oltre i confini nazionali, perché i radioamatori comunque si uniscono nelle attività, si incontrano agli eventi internazionali, si conoscono tra di loro, creano gruppo, fanno eventi, costituiscono spedizioni nei posti più disparati di tutto il mondo. Ecco, io sono fortemente convinto che la radio, l'hobby per la radio, sia veramente uno di quei pochi hobby che riesce in maniera sana, in maniera costruttiva, a unire le persone dietro questo hobby puro, questo hobby che veramente dà la possibilità, con poco, come ha detto il caro amico Luca nella vecchia trasmissione, con poco di riuscire a fare tanto, cioè non c'è bisogno di grandi mezzi, grandi strumenti o grandi risorse economiche per diventare radioamatore, e quindi neanche per stringere amicizie. È tutto lì, basta capire quanto c'è di bello dietro l'hobby della radio per riuscire a trarne poi l'essenza e ovviamente farne una cosa propria, in buona sostanza.
Certo. Gianluca, senti, così sì, per curiosità, sì, i tuoi collegamenti di cui sei più fiero, insomma, o che ti sembrano particolarmente per te interessanti, sì, non so, che ti vuol dire?
Sì. Allora, io, Roberto, ti dico che tantissimo tempo fa, quando avevo la possibilità di avere un sistema di antenne molto più, sai, i radioamatori sono sempre alla ricerca dell'antenna più grande e performante. Poi nel corso degli anni, ovviamente, i sistemi di antenna vengono mutati, cambiati per svariate esigenze. Io ricordo che agli antipodi dell'inizio appunto della mia attività come radioamatore, riuscii sulla banda dei 20 metri a collegare una spedizione italiana in Antartica, e capite bene che dal mio paesello di Grottaglie, riuscire a collegare con mezzi veramente minimi, quindi nel caso di specie un'antenna dipolo monobanda per i 20 metri e un'apparecchiatura classica per radioamatori, quindi con potenza delle apparecchiature, riuscire a collegare una spedizione italiana in Antartica fu veramente per me una cosa fantastica, no? Poi ultimamente, parallelamente all'hobby del radioascolto, perché io sono più un radioascoltatore, ecco, preferisco molto più ascoltare e rivolgere la mia attenzione, anche se Graziano lo sa, in quest'ultimo periodo purtroppo noi radioascoltatori abbiamo avuto una mazzata incredibile con la chiusura anche degli impianti della RAI, quindi insomma è stata una botta forte per noi, onestamente, perché ci eravamo molto affezionati, e stiamo coltivando insieme comunque a tanti altri amici la sperimentazione dei modi digitali, che ultimamente stanno prendendo piede tantissimo, quindi l'attività in FT8, in RTTY, in FT4, il JT65, quindi sono nuovi modi di emissione paralleli ovviamente alla classica fonia, al classico CW, al classico collegamento. Però vi dico, la radio è bella, sapete perché? Perché c'è tanto da fare, non hai veramente modo di dire ok, le ho provate tutte, perché ci sono tante cose che si possono scoprire, tante cose che comunque si possono fare, che, come ti dicevo prima, ci sarebbe necessità di avere il doppio del tempo per quantomeno mettere una quadra su tutto quanto. E visto che mi avete rivolto questa domanda, io vorrei, ecco, rivolgere un mio personale saluto, un mio personale augurio a tutti i giovani ragazzi che si stanno avvicinando al mondo della radio. Io quello che vi posso dire, da fratello maggiore, da compagno, da amico, siate curiosi. Ecco, io penso che il sale del radioamatore, dell'avvicinarsi al mondo del radioascolto, è questo: essere curiosi di capire il perché funzionano le cose e non fermare mai la vostra sperimentazione, e proprio grazie alla vostra sperimentazione il mondo della radio sicuramente andrà avanti e sicuramente non si fermerà mai o non sarà mai messo lì in un cassetto.
Credo che tra l'altro questo tuo appello vada bene per il mondo dei radioamatori, ma vada bene per il mondo in generale, ecco,
assolutamente
di, siate
sì.
curiosi, mi è piaciuto.
Assolutamente sì. Assolutamente.
Allora, siamo ormai alla conclusione di questo intervento di Gianluca Perrone, che veramente ringraziamo. Forse un'ultima battuta da parte di Graziano.
Una cosa che tutti noi stiamo vedendo in questo periodo e che è uno dei più grossi problemi che abbiamo, che quando ascoltiamo Obiettivo di X non è un problema, ma quando si vanno ad ascoltare emissioni più basse c'è molto molto rumore. Dalle tue parti di Grottaglia questa cosa è stata risolta, oppure hai ancora anche tu tanto rumore come qui al nord, che limita un po' il nostro hobby, che forse è la cosa più fastidiosa, perché poi per il resto con le antenne ci si attrezza. Nel frattempo anche una cosa che non ho detto prima, oltre a salutare te, saluto anche i tuoi bellissimi gatti che ogni tanto appaiono nei tuoi video.
Sì, sì, assolutamente, grazie. Ormai loro sono diventati parte integrante della mia stazione radioamatoriale, perché in occasione di video, insomma, che io pubblico alcune volte sulla
loro
mia pagina
sono.
YouTube,
sì.
Ci sono, adesso ultimamente ci sono quasi sempre, forse hanno capito che sto dedicando un po' più di tempo al hobby e quindi vogliono far parte ovviamente anche loro di questo hobby. Per rispondere velocemente alla tua domanda, Graziano, beh, purtroppo adesso io sto notando, ma è purtroppo una situazione molto simile anche a tantissimi altri amici radioamatori con cui scambiamo sempre in tempo reale queste informazioni. Fare il radioamatore in città, vivere soprattutto in condominio, è diventato veramente per le bande, per le decametriche, insomma, per le frequenze che vanno da 0 a 30 MHz, veramente molto complicato, perché purtroppo siamo ormai pieni di rumori, noise provenienti da qualsiasi congegno che ci circonda, e quindi probabilmente la scelta anche di utilizzare e di capire sempre di più come funzionano i modi digitali è un'alternativa molto valida, anche perché quando non ci sono purtroppo le condizioni per poter comunque ascoltare il corrispondente, perché i segnali arrivano purtroppo viziati da, passatemi il termine, da questa porcheria che c'è nell'etere, no? Generato ovviamente da tutti questi vari strumenti di cui siamo pieni, si cerca di riversare appunto in questi modi digitali, che sono assolutamente silenziosi, però danno delle belle soddisfazioni. Qualcuno ritiene che non sia fare radio con i modi digitali, io invece non ho questo punto di vista.
Non buttiamo benzina sul fuoco, Gianluca.
Esatto, bravissimo. esatto. Io sono un cultore di tutti i modi di emissione, quindi io accetto tutto, ed è come vi dicevo prima, ed è bello sperimentare, ed è bello essere curiosi di fare tanto e non fermarsi mai.
Gianluca, è stato un piacere parlare con te, grazie davvero per questo tuo intervento quest'oggi.
Grazie a voi.
Ci avviciniamo tra l'altro al giorno della radio, no? Il 13 di febbraio, credo che sia un'ottima introduzione anche quello che ci hai detto a proposito della tua esperienza. Grazie
assolutamente
Gianluca.
Assolutamente sì, grazie a voi, un abbraccione, buona domenica. Grazie,
ciao
a
Gianluca,
voi.
Ciao.
E ringraziamo di nuovo Gianluca Perrone per essere stato in nostra compagnia. A questo punto daremo fra poco la linea a Edicola RWS, il buongiorno con l'Edicola RWS, dove ascolteremo sicuramente delle trasmissioni interessanti che sono andate in onda nel corso della settimana sul circuito RWS. Però ricordo ancora una volta la nostra mail per i vostri rapporti di ascolto: awr@hopemedia.it. In inglese sarebbe Hope Media, ma noi lo diciamo all'italiana Hope Media. Ricordatevi però che c'è un H all'inizio.
Certo, anch'io ringrazio tutti per averci ascoltato, invito tutti a proseguire l'ascolto anche di ciò che seguirà, che è sempre molto interessante e gli argomenti sono veramente molto molto vari.
Vi ricordiamo anche di mandarci i vostri commenti, interventi, video, audio sulla pagina Facebook Obiettivo di X. In conclusione, domenica prossima il 12, quindi il giorno prima della giornata internazionale della radio, ci stiamo organizzando, vero Graziano, per preparare qualcosa di speciale, per celebrare anche noi la radio, il mondo del radioascolto, dei radioamatori.
Certo, il 12, domenica prossima appunto, che sarà prima della giornata mondiale della radio, stiamo cercando di creare un'intervista con una persona particolare che non ha dato ancora
la conferma definitiva.
Esatto.
Ma ci contiamo
davvero. A parole si è impegnato abbastanza, insomma, ecco, una persona seria per cui non dovrebbe avere problemi.
E allora,
sarebbe anche bello coinvolgerlo.
Certo. Allora noi però proprio per per le riserve che ancora esistono, non vi abbiamo dato il nome, però vi suggeriamo veramente di sintonizzarvi domenica prossima, perché sarà sicuramente un'occasione speciale. Comunque troveremo sicuramente un argomento molto molto interessante per celebrare anche noi la giornata internazionale della radio. Grazie a tutti amici per averci seguito, ma rimanete con noi perché tra poco il buongiorno con l'edicola RWS. Graziano, con te ci risentiamo domenica prossima.
Buona domenica e a domenica prossima.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo, è un altro ancora, e il mondo cambierà.
E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore Michele Abiusi. Ben trovato Michele, buongiorno, grazie per essere con noi anche oggi.
Buongiorno a voi tutti e a chi ci ascolta.
Allora, a proposito di gocce di memoria, vogliamo portare alla nostra memoria una persona che non molti conoscono al di fuori dell'ambiente evangelico. E parliamo infatti di Giovanni Luzzi. Il 25 gennaio del 1948, 75 anni fa, moriva a Poschiavo il pastore Giovanni Luzzi, che è uno dei teologi riformati di lingua italiana più importanti del XX secolo. Allora, quest'uomo ha tradotto la Bibbia in italiano e in romancio e fu un pioniere in campo ecumenico. Allora, io vorrei fare ascoltare un estratto di una intervista di un programma della Radio Svizzera Italiana proprio dedicato a Giovanni Luzzi, a cura di Paolo Tognina, che è un pastore evangelico ed è il responsabile per la Radio Televisione Svizzera Italiana di tutti i programmi legati alla fede evangelica. Allora, ascoltiamolo insieme.
Paolo Tognina, parliamo quindi della Bibbia. Perché Giovanni Luzzi si mette a tradurla? Da dove nasce questa esigenza?
Nel mondo protestante esisteva una traduzione biblica che era quella standard usata da tutti, che era la versione di Giovanni Diodati, però dobbiamo pensare che Giovanni Diodati aveva pubblicato la sua traduzione all'inizio del 600. Quindi Luzzi alla fine dell'Ottocento, dunque 250 e fischia anni più tardi, ha ancora tra le mani una Bibbia che è stata oramai scritta in un'epoca lontanissima, una Bibbia che non si capisce più un granché. Quindi la prima cosa che Luzzi fa su incarico della Chiesa Valdese è di rivedere quel testo lì e di portarlo a un linguaggio, diciamo, aggiornato. Ma poi Luzzi non è soddisfatto, dice: ma non dobbiamo semplicemente svecchiare la Diodati, noi dobbiamo fare una nuova traduzione. Chi la fa? La fa lui.
Come mi nacque questa idea? La Società Biblica di Londra, a me capo revisore, diceva: voi dovete far così, dovete conservare del testo diodatino il più che potete, ma quello che è sbaglio di traduzione, che è frase che non ha più quel significato lì, che ha cambiato, questo correggete, va bene. Ma lei capirà subito che questo veniva un po' un rattoppamento, vero? Si trattava di restaurare. E a me mi era venuta l'idea, dice: guarda Luzzi, qui ci vorrebbe una traduzione a nuovo, fatta sui testi originali, senza preoccupazione di conservare il diodati, è proprio così, della lingua parlata d'oggi.
Paolo Tognina, durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, Giovanni Luzzi è alle prese con la sua prima traduzione della Bibbia in italiano. Quando quella Bibbia viene pubblicata, che cosa ne fa? Dove vanno a finire quelle Bibbie?
La sua idea è: abbiamo decine, centinaia di migliaia di soldati al fronte, questa gente deve avere in mano la Bibbia, la deve poter leggere perché vive situazioni terribili, gliela do io questa Bibbia. Lui pubblica la Bibbia a rotta di collo, ne diffonde 40.000 copie tra i soldati italiani nelle trincee, nei lazzaretti. L'archivio a Poschiavo è pieno di lettere, di cartoline, di fotografie mandate dal fronte a Giovanni Luzzi, scritte da preti, da cappellani, da semplici soldati, da ufficiali, tutti cattolici, che dicono: quello che lei sta facendo è un dono di Dio, ci mandi altri pacchi con la sua Bibbia, ne abbiamo assolutamente bisogno. Certo, un po' dopo, a metà degli anni 20, qualcuno in Vaticano aveva degli amici, ne aveva anche abbastanza altolocati in Vaticano, gli dice: ma guarda, tu stai facendo un lavoro talmente bello, talmente apprezzato da preti, ma anche da vescovi, anche da cardinali, che tu dovresti chiedere al Vaticano ufficialmente il cosiddetto imprimatur, cioè quella dichiarazione che dice: questa è una Bibbia che può essere utilizzata anche in ambito cattolico, magari non in ambito liturgico, ma come lettura per i fedeli. Lui dice: ma sarà poi vero, funziona, non funziona. Alla fine si lascia convincere, chiede questo permesso e lì però fa partire una valanga, nel senso che nell'aprile del 1925 c'è un monito ufficiale da parte della Congregazione del Sant'Uffizio, l'ex Inquisizione, che dice: no, no, è proibito ai cattolici leggere la Bibbia tradotta da un non cattolico. E dato che Luzzi è un protestante, la sua Bibbia è vietata.
E allora abbiamo ascoltato questo estratto della Radio Svizzera Italiana. Fra pochissimo torniamo a parlarne con il pastore avventista Michele Abiusi, ma adesso ci ascoltiamo di Matt Redman, 10.000 ragioni per benedire il Signore. Ascoltiamolo insieme. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing your song.
Sing like never before.
10.000 ragioni per benedire il Signore, una canzone di Matt Redman su RWS. Torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Abbiamo ascoltato poco fa questo estratto da un recente programma della Radio Svizzera Italiana che parlava di Giovanni Luzzi, questo teologo importante del XX secolo, teologo evangelico che ha tradotto la Bibbia in italiano. E ecco, abbiamo sentito anche una cosa molto interessante, che ha portato questa sua traduzione ai militari, ai soldati durante la Prima Guerra Mondiale, 40.000 copie diffuse e anche un apprezzamento trasversale. Ci sono stati tanti sacerdoti, addirittura vescovi, che l'hanno ringraziato, anzi, esatto. Avete sentito, portatene altre perché ne abbiamo un disperato bisogno qui nelle trincee. È una Bibbia che viene portata fuori dalle chiese, portata nelle trincee, e questo mi sembra un messaggio importante ancora adesso. Non so, Michele, se sei d'accordo con me.
È un messaggio fortemente evangelico, perché avere la Bibbia per sé non è sufficiente. Nella Bibbia noi troviamo il mandato evangelico, che è quello di portare il messaggio di salvezza in tutto il mondo. E il professor Giovanni Luzzi lo ha capito bene, perché ha portato la sua traduzione, nonostante la Congregazione Vaticana del Sant'Ufficio nell'aprile del 1925 si è scagliata contro la sua traduzione.
Questa però era dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi diciamo che almeno in quegli anni ancora
non aveva... Nel contesto della guerra invece i cappellani chiedevano, perché si rendevano conto che era importante in quel contesto di guerra avere una parola di conforto, una parola
Senti,
di
ma
pace.
Non abbiamo ancora noi lo stesso problema, che le Bibbie sono lette e ascoltate nelle chiese sostanzialmente, no? Con un linguaggio che è un linguaggio diverso dal linguaggio contemporaneo. Ora, per la verità, le traduzioni bibliche in lingua corrente non mancano, no? Però diciamo l'idea di fondo è che fanno parte di un altro pianeta, tra virgolette, le Bibbie e tutto quello che concerne, insomma, la fede, non nella vita quotidiana, perché la vita quotidiana è diversa, insomma.
Purtroppo sì, e invece sarebbe molto bello che ne faccia parte proprio della vita quotidiana, perché il messaggio che si trova nella Bibbia, e più particolarmente nei Vangeli, che presentano la vita e le opere di Gesù Cristo e il suo messaggio, sono molto molto attuali. Proprio stamattina una cara amica ha inviato a mia moglie un messaggino aiutandola a riflettere. Ha detto: ci pensi se noi adoperassimo la Bibbia come adoperiamo il cellulare? Lo avremmo sempre tra le mani, leggeremmo tanti messaggi che sarebbero versi biblici, sarebbe sempre con noi, lo porteremmo sempre con noi, lo avremmo in tasca, in borsa, qualche altra. Ecco, questo è veramente, mi ha toccato, perché ho detto: effettivamente la gente non sa quanti benefici potrebbe avere dalla parola di Dio. Sembra distante da noi, però è molto vicina, e il merito che ha avuto Giovanni Luzzi è stata quella di renderla più vicina, perché prima di lui c'era la traduzione di Diodati del 600 e almeno è arrivata una traduzione del 900 un pochino più vicina.
Mi ricordo
a noi,
ancora la traduzione di Diodati con un conciosia cosa che, qualcosa del genere. C'erano delle parole.
Cosa che,
ecco, delle parole che mi sono rimaste da bambino.
La prima Bibbia, la prima Bibbia che io leggevo da ragazzino era una versione del Diodati che aveva mia mamma in casa. E in perocché, concio sia cosa che, mi facevano addirittura sorridere, no?
Immagino. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Sul bell'esempio del messaggino ricevuto dalla moglie di Michele il fatto che noi possiamo oggi con questi mezzi tecnologici scaricare anche la Bibbia, sì, potersela portare sì, dietro, e credo che
la
cosa più importante sia quella di non tenere i libri nelle sacrestie, negli scaffali. Bravo. Ma questo libro deve andare per i crocicchi, deve viaggiare per le strade, per le vie.
Michele, esatto. Cosa sono i crocicchi? Vediamo un poco, no? Perché questa è una parola stile Diodati.
I croci, diremo oggi.
Senti, io mi ricordo, visto che adesso andiamo proprio nell'aneddotica, come si dice, mi ricordo quando io da ragazzo, da giovane, insomma, mi portavo sempre una Bibbia dietro, una ragazza mi disse, guarda, tu sei simpatico, però sei un po' fissato. mi è rimasto in mente questa cosa.
Anche io ricordo che per noi ragazzi fecero una Bibbia portatile, scritta piccola, 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 che oggi non riesco a leggere neanche con le lenti di ingrandimento.
Certo,
ma è un consiglio.
Era molto carino, no? Però la sentivo come la mia Bibbia, e quindi la leggevo volentieri. E quello che dice Claudio è vero, anch'io ho scaricato la Bibbia nel telefono, perché a volte non ho il cartaceo con me, però se voglio leggere, se ho tempo, eccetera, è semplicissimo.
No, pensavo a Roberto, a questa ragazza che gli aveva detto sei fissato, no? Io dico sempre ai giovani d'oggi, si dovessero trovare credenti che si trovano la stessa situazione di Roberto, prima fatela innamorare e poi parlategli della Bibbia, ha un altro effetto.
Hai ragione. Ma io ero giovane, non le sapevo queste cose. Allora, voglio ricordare comunque che, ecco, mentre Luzzi si trovò di fronte al muro del Vaticano che, come dire, dichiarò libro proibito, la Bibbia tradotta da Giovanni Luzzi. Sì, adesso le cose per fortuna sono cambiate, anzi,
col Concilio Vaticano II, già Papa Giovanni XXIII disse una Bibbia in ogni famiglia, ed era una cosa molto strana, perché prima le Bibbie erano considerate proprio da mettere al bando, venivano bruciate nelle piazze, oppure la gente comune pensava che era un libro incomprensibile, per cui lo poteva spiegare solo il clero.
Ecco, allora, quelli erano i problemi del tempo, adesso ne abbiamo gli altri, come abbiamo detto, a volte la sensazione che le Bibbie sono legate semplicemente a un giorno e a un tempo particolare, no? E a un luogo particolare che è le chiese, mentre invece dobbiamo in qualche modo portare le Bibbie di nuovo nelle case, nelle strade.
È proprio questa la sfida delle chiese, no? Di far capire che la Bibbia è un libro attuale, non è un libro obsoleto, ed è un'attività che cerchiamo di far comprendere, almeno nelle chiese evangeliche, nella chiesa avventista. Anche noi a Iesi ogni tanto usciamo con delle cartoline del corso biblico, proponiamo di donare una Bibbia a chi vuole fare un approfondimento attraverso il corso biblico Voce della Speranza.
Ecco, allora ne approfitto Michele per ricordare agli ascoltatori che volessero un accompagnamento, diciamo, sui temi fondamentali della Bibbia. Ovviamente il nostro consiglio è quello di leggere, a cominciare dai Vangeli, forse, che è la cosa più semplice, anche se anche lì ci sono tante chiavi di lettura, e quindi anche, come dire, ci sono cose semplici e altre che richiedono un approfondimento. Comunque, il sito di riferimento per conoscere meglio, forse anche in maniera più approfondita, certi aspetti della Bibbia, è vocedellasperanza.it. Troverete tanti corsi adatti, diciamo, alle vostre esigenze, ai vostri interessi. Lo ripeto, vocedellasperanza.it. Siamo arrivati alla conclusione. Michele, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia anche quest'oggi.
Grazie a voi.
Michele Abiusi, pastore avventista, a risentirci presto su RWS. Grazie. Sì.
Il Centro di Cultura Biblica, La Voce della Speranza, dal 1947 propone corsi gratuiti per studiare la Bibbia. Credete ci sia qualcosa sotto? Avete ragione, sotto c'è molto. C'è la Bibbia, il libro che da secoli parla agli uomini senza chiedere nulla in cambio. Per informazioni sui corsi o per iscrizioni, www.lavocedellasperanza.it. Oppure chiamateci allo 055 53 86 229.
I am the Lord your God. I go before you now. I stand beside you. And I'm all around you. Though you
Margine dei lavori del convegno per una cittadinanza mediterranea verso il forum di etica civile che si svolgerà a Palermo nel novembre del 2023. Abbiamo il piacere di parlare con Simone Morandini, teologo cattolico, uno dei promotori proprio di questo convegno. È il quarto forum nazionale per un'etica civile. Simone Morandini, intanto qualche notizia a proposito di questo incontro previsto per novembre.
È il quarto appuntamento di questo ciclo di eventi che il Forum organizza ormai da un decennio. Il primo era stato a Padova, il successivo a Milano, poi Firenze per l'appunto, e adesso con questo così ripassaggio da Firenze ci protendiamo verso Palermo. È chiaro che l'etica civile va declinata nel tempo, per cui questo percorso ha come suo titolo uno sguardo civile in un tempo di complessità e di crisi, perché la sfida è di capire come e in che misura le crisi che ci stanno piombando addosso misura drammatica in questi ultimi anni interrogano questa riflessione civile, questa attenzione per la convivenza tra di noi nel segno del rispetto, della cittadinanza, dei diritti anche. Su questo andremo a ragionare a Palermo, su questo abbiamo cominciato a lavorare in questo evento odierno di Firenze.
Ecco, la Chiesa è in primo luogo interpellata in questa riflessione sull'etica civile. Che risposta hai avuto finora in questi anni e in questi mesi, insomma?
Il Forum di Etica Civile in realtà è un tessuto di associazioni, soggetti, riviste, centri culturali, non ha una valenza ecclesiale, istituzionale specifica. Abbiamo avuto attenzione da parecchie realtà diocesane, qualche volta interazioni non solo con realtà cattoliche. In questa sede fiorentina abbiamo una presenza avventista fra i presentatori di paper, nonché è stato uno splendido intervento in questa mattinata di una giovane musulmana. È una realtà piccola, tutto considerato, quindi il suo impatto culturale complessivo è differenziato, locale in parte. Talvolta alcuni dei nostri affondi hanno avuto una risonanza importante. Penso ad esempio al nostro documento in vista del forum di etica sociale della Chiesa Cattolica, tenutosi a Taranto 1 anno e mezzo fa, in cui il nostro testo ha avuto un'attenzione significativa.
Perché questa attenzione particolare al dialogo ecumenico interreligioso?
Ma è chiaro che l'etica civile oggi non può avere la pretesa di costruire un unico quadro di riferimento per la grande varietà confessionale e religiosa, culturale e etnica che abita le nostre città. Un'etica civile non può che essere un'etica del dialogo, dell'interazione costruttiva, del ricercare prospettive comuni a partire dal meglio dei differenti vissuti morali, civici anche, che attraversano le nostre tradizioni. Per cui interrogarci a vicenda in qualche modo, comprenderci a vicenda, trovare le vie di convivere, facendo sì che le diversità siano ricchezza e non spigoli che ci urtano reciprocamente, è una componente essenziale dell'etica civile. In questa occasione fiorentina poi il tema era per l'appunto per una cittadinanza mediterranea, allora è chiaro che l'orizzonte di questo grande mare, la memoria di Giorgio La Pira, siamo tra l'altro ospitati in un centro che al suo nome si ispira, tutto questo ci orienta decisamente in questa direzione.
Un'ultima domanda, per una cittadinanza mediterranea, ma noi sappiamo che il Mediterraneo è per molti una barriera difficile da superare, è stato definito una sorta di cimitero, insomma, no? Migliaia di persone sono morte in questi anni e tutto sommato l'attenzione dell'opinione pubblica forse non è proporzionata alla gravità di questa situazione. Ci sono spazi per l'ottimismo, per una cittadinanza mediterranea?
È chiaro che dire cittadinanza mediterranea non significa riferirsi ad una situazione di fatto, ma piuttosto prospettare un auspicio in qualche modo, una sfida, un'interrogazione. In questo momento è chiaro, il Mediterraneo non è tanto il luogo di incontro tra culture e civiltà in positivo, ma piuttosto è un luogo nel quale si ergono barriere, si respingono, si negano vite, si negano possibilità di vita a uomini, donne, bambini spesso. Questo non deve però impedire, la percezione di questa negatività presente non deve impedire di guardare oltre, di provare a costruire anche scenari diversi, ipotizzando, sognando, lavorando per orizzonti di reciprocità in qualche modo tra diverse realtà che abitano questo mare splendido e tormentato.
Tutto questo deve tradursi anche in politiche più improntate alla solidarietà e non a costruire muri, insomma.
Qui evidentemente si va al di là di una riflessione generale. Si potrebbe dire che qui in questo momento si riesce a fare qualcosa di ancora più abile. Invece che costruire muri, si fa in modo che coloro che vorrebbero costruire ponti debbano, come dire, investire una mole di energie, tempi, denaro sproporzionati, assolutamente sproporzionati. È un modo molto raffinato, demoniaco vorrei dire, di praticare la non accoglienza da parte del governo italiano.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.